Oggi è proprio il caso di dirlo, meno 20 puntate alla puntata 300, regà. Allora, io nel momento in cui mancano solo 20 settimane alla puntata 300, mi sembra che sia dopodomani, i livelli di ansia salgono veramente alle stelle. Ciao, due punti, come state?
Bene, perché Sio c'ha la faccia coperta dalla sua stessa felpa?
Cosa sta succedendo?
Che freddo l'inverno, ciao amici, buongiorno, sono felice di fare le cose, ciao!
No, non ho capito questa gag dell'inverno, non ho
nessuna
capito.
Nessuna gag, c'è freddo. Guardiamo avanti, quante pizze avete mangiato nella settimana?
Ma cosa sta succedendo? Comunque, allora, questa settimana lo sappiamo già, perché ho ricominciato a mettere le pizze su Instagram.
Finalmente.
Solo una testa.
No, ho un addendum. Ho mangiato una pizza surgelata che mi sono dimenticato di fotografare.
Da qui la splendida gag del freddo. Bravo Sio, sei sempre organizzato.
Esatto. Bravissimo. È stato per quello che l'ho fatto. Adesso ho caldissimo.
No, ma tacetevi all'istante entrambi, perché io ho una domanda. Ma la pizza di cui invece ci hai mandato la foto, a parte che c'è la foto più inquietante mai fatta, una pizza con le luci soffuse, tutto sembrava fatto in un ospedale abbandonato. Ma poi come 35 euro per due pizze? Ma dove starà cacchio l'hai comprata? Scusa,
allora,
non so dire il nome del posto, ovviamente, però nel senso,
ma posso dire comunque il nome del posto? Vabbè, no, lasciamo stare, no doxing della bontà,
esatto.
Perché era veramente buonissima, perché c'aveva le verze ripassate, la provola e gorgonzola. Era veramente veramente buona, e l'impasto era incredibile, ma era il minimo che fosse incredibile, perché due pizze 40 euro, grazie, che almeno sei buonissima.
Ma poi, ma si sta alzando ogni volta che lo dici, sono 5 euro in più, cosa sta succedendo?
No, costavano 45 euro. Sì, due pizze 50 euro, quindi praticamente la questione, il perché ho pagato 55 euro per le pizze, è che semplicemente è una pizzeria gourmet, aveva delle pizze, sembravano veramente interessanti, aveva detto vabbè, spendiamo dei soldi gratis.
Sti 60 euro.
Esatto, spendiamo 65 euro e siamo tranquilli. Comunque è arrivata, erano veramente entrambe molto 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 buone, il buio era perché c'era il cinema, stavamo guardando, c'era la notte, come fai a saperlo? Doxing! Scusate, io ho l'energia del caos perché voglio solo distruggere le cose oggi, compresi voi, vi distruggerò durante la puntata, non lo so, erano buone comunque, ridateci i miei soldi, i miei 70 euro.
Comunque, perché non si capisce altrimenti, ma c'ha l'energia del caos perché
no,
è stanchino per le cose del lavoro e della vita, e quindi è come i bambini, oggi arriva qua con delle energie weird.
Ho fame!
Che scatenerà nel corso della puntata, punto di domanda, io spero di no, francamente.
L'unico modo per calmarlo è sgranocchiare dei grissini, solitamente. Scrunch, quindi scrunch, scrunch, iniziamo a sgranocchiarli. Da Dario Cid, Dario Cidda, mm-hmm, che dice: Nick che legge sempre i grissini che dicono che ha ragione, come quando Lor leggeva i grissini che parlavano di Dark Souls, e sì, io con i grissini scritti da gente col nome Pazzerello. Questa cosa conferma, perché io leggo solo i grissini che mi interessano nello specifico e che non aprono spesso delle discussioni.
Sì, però io alzo la mano perché, cioè, io la cosa di Dark Souls l'ho detta tipo una volta come gag, poi la gente ha iniziato a farlo, ma non ho mai assecondato quella cosa. Laddove invece tu leggi effettivamente i grissini,
chiaro,
della gente che ti dà ragione.
Guarda, io sono confuso, senso, ma ho ignorato questo intero grissino perché non 100%. Aveva un nome buffo. quindi io vado solo su Francesco Lucarelli / FK5HT, che dice: la prova del fatto che la scuola italiana fa schifo è che mi hanno fatto leggere Persepolis e mi ha annoiato perché lo vivevo come compito. E questa è una delle cose di cui non so la soluzione, ma uno dei miei grippi con la scuola italiana dell'obbligo, cioè devi leggere delle cose per forza, che è giusto, però ci sono delle alternative, nel senso, se mi avessero fatto leggere I Promessi Sposi a mio leisure mi sarebbe piaciuto di più.
Non l'avresti letto probabilmente,
non so,
cioè, nel senso, bello
so
che consiglino delle cose belle comunque, già che le devi obbligare le persone.
No, ma non è un consiglio, quello è il problema, no?
Cioè che ti dicono obbligano, lo devi leggere, certo, sì, però non so, non mi convince così tanto questa cosa, perché invece, cioè, nel senso, appunto, se ti danno delle, tra virgolette, letture obbligate, cioè, ma ben venga se sono delle cose moderne, interessanti, che aprono al dialogo, come Persepolis. Cioè, comunque, io capisco tutta la cosa progressista, poi io non sono genitore come te, viva Dio, però nel senso del fatto di lasciare più spazio di manovra e spazio decisionale a ragazzine e ragazzini, ma a scuola delle degli obblighi li devi anche mettere, voglio
sì,
dire.
Si chiama
ma
scuola dell'obbligo, regà.
Tra l'altro, chiaramente, per quello.
È quello che deve fare, obbligare i bambini a fare delle cose. Ma sì, sì, ma infatti, a parte che sono genitore, ma non, cioè, vedo l'ora, il contrario di non vedere l'ora di, che mio figlio vada a scuola, perché non ho voglia di avere a che fare con tutto il sistema scolastico post, diciamo, asili, eccetera. Comunque, a parte quello, una soluzione che propongo qui in questo momento, vostro onore, potrebbe essere obbligare a leggere delle cose, ma dare un range. Ah, non dire devi leggere questa cosa per forza, ma dire devi leggere tre romanzi.
Un punto di letture.
Esatto, okay, nel senso, ok, obbligare a leggere, ma se gli obblighi a leggere quelle cose lì, metà delle persone naturalmente dirà no, perché me l'hai detto tu, compreso io, anche facevo così.
No,
a parte
sì,
la mia...
funziona, okay, esatto, funziona ancora così per me che ho praticamente 45 anni, però...
Cioè... Oh, sei come le pizze di prima.
Cioè, mi rendo conto che sia una baggianata comunque. Perché,
questo film è popolare, senso... non lo guarderò mai, perché la maestra mi ha detto che è bello.
Vabbè. Ered Gorgoroth ci scrive uno spunto che in realtà mi interessa, perché dice: mi sono profondamente rotto di questo assioma secondo cui il valore di una storia si misura in base all'empatia che proviamo. Ci sono tipi di narrative che non si propongono di essere emotional e anzi adottano uno stile volutamente freddo. Penso che la gente dovrebbe reimparare a godersi delle storie puramente cerebrali. Lui questa cosa la scriveva in risposta quando io e Nick parlavamo di Dune 2.
Che film?
Dune 2.
Ah, Duene! Certo, certo.
Ma che tra l'altro non è Duene, è Duene.
Fatto sta, quando Nick parlava di questa cosa dicendo sono riuscito a empatizzare zero con i personaggi. Ora, nel caso specifico non è il mio interesse, non è per dirti ah, Nick ha torto, Nick ha ragione. No, però mi piaceva come spunto perché allora è vero che c'è un po' questa baseline che quando guardiamo qualcosa, ok, non io, non le persone intelligenti, ma tante persone quando guardano qualcosa, se non hanno una connessione emotiva con i personaggi. Mi viene in mente anche tu, Sio, in passato quando parlavi del problema dei tre corpi che io non ho né letto né visto, quindi però se non c'è una connessione emotiva sembra quasi che vada a perdere l'opera, quando invece delle volte magari il focus non è su quello. È una polemica un po' a caso, assolutamente sì, però lo terrei a mente come spunto perché in alcuni casi si applica, secondo me.
Sono d'accordo, ci tengo però a specificare che io quel pippone che avevo tirato sull'immedesimazione con Duene, cioè con i personaggi di Duene, era solo perché mi sembra che parlino come delle persone stupide, cioè come delle persone robotiche.
Nick, non era
non
tanto mi hai ascoltato, cosa... non era riferito a quello, era una cosa più in generale.
Come
non
fa non essere riferito a me?
Tanto. Non era riferito a te. Senti la maledizione.
No, io invece capisco di più dal punto di vista invece dello scrittore, cioè nel senso una persona che scrive la storia cerca di mettere un qualcosa, di solito, nel senso è abbastanza importante mettere un qualcosa, un qualcuno con cui il lettore, la lettrice, lo lettore si possa identificare. Perché la maggior parte delle persone lo cerca questa cosa.
Dipende però appunto, la maggior parte
certo.
È il tuo POV, voglio dire, ma poi ci sono anche un sacco di persone, io e questo tizio siamo l'esempio che dell'empatizzare con un personaggio gliene frega molto relativamente rispetto invece magari altri
tipo
aspetti della narrazione.
E infatti da lettore io, per esempio il problema dei tre corpi era uno dei problemi, tra virgolette, che avevo con i tre corpi, con, questo, con questa trilogia, ma non ha inficiato... il mio godimento,
certo,
perché comunque la storia era quella la cosa bella da leggere, le robe pazze che succedevano. Tra l'altro, more on that later.
Okay. Oh, è vero, è uscito il problema dei tre corpi su Netflix.
Lo
giusto,
ascolterete nei loro up fra pochissimo.
Tra l'altro, delle persone pensando anche di fare le furbette ci hanno detto: voi non lo sapete, ma c'è già una serie cinese di anni fa. Ma l'avevamo detto in puntata comunque. Quindi smettetela di correggerci. Scherzo, non smettete mai, perché diciamo cacate a iosa, ma in questo caso lo sapevamo già. E quindi
smettete di correggerci quando abbiamo ragione.
esatto.
Tony Panbianco 4316 su YouTube ci lascia un grissinone di cui io leggerò solo una parte.
Se no ti passa la fame poi.
Esatto. Sono andato a vedere La zona di interesse ad una proiezione mattutina di domenica in un cinema vicino a casa mia e devo dire che come esperienza è stata parecchio strana. A livello di regia mi sia piaciuto davvero tantissimo, come film in sé mi è sembrato un tantino inconcludente. Vista l'impostazione generale, non mi aspettavo che si volesse narrare una vera e propria storia originale, però le dinamicità che si hanno fra i personaggi mi sono sembrate paradossalmente un po' superficiali. Va avanti dicendo che non ha interesse a leggere il libro, eccetera. Ora, loro up, sono andato a vedere La zona di interesse.
Sono un po' confuso.
Anch'io, perché in realtà è proprio questa la cosa incredibile di questo film. È una non storia che si sviluppa su uno sfondo che ti dà del contesto e che ti porta tutta una serie di ragionamenti, di carichi emotivi, ti fa vedere un punto di vista su una normalità pazzesca all'interno di un contesto che di normale non ha assolutamente nulla. Anzi, cioè, è veramente forse la cosa peggiore che l'umanità abbia mai fatto. Quindi, cioè, secondo me sta proprio lì il bello di quel film. L'ho trovato molto bellino, mi è piaciuto un sacco, la regia è incredibile, l'uso dei suoni e in generale dell'audio in questo film è pazzesco. Mm-hmm. Non sono un fan della seconda metà. La prima metà, perfetta, incredibile. Intendi. La seconda metà, ho detto, ma perché stiamo vedendo questa roba qua, che è meno potente?
Io mi sono informato dopo e ho scoperto delle cose che il film però non mi aveva fatto capire bene, bene, bene.
Ah, ma okay. Sul capitano?
No, su delle scene con un personaggio che appare girato in maniera particolare, Nick, wink, wink.
Ah, giusto,
se mettete
giusto,
in
è vero.
Pausa in un momento specifico, cioè Knuckles di Echidna.
C'è una cosa che dice esatto. Mangiate la droga.
Chili dogs.
No, ok, interessante. No, quindi sì, capisco che sia un po' più meno efficace la seconda parte, però secondo me comunque fa esattamente quello che voleva fare e con molto interesse da parte mia.
È veramente molto interesse. Tra l'altro Fran giustamente scrive la cosa peggiore che l'umanità abbia mai fatto fino ad ora, meme di Homer che parla con Bart. Comunque, passando oltre, mi
no,
perdonerete.
No, io ho l'ultimo Grissino.
Ah, ti chiedo scusa, allora non passando oltre, dicevi sì.
Passando fermi, Frankie dice Pokémon Za, fine del Grissino.
Persone a cui interesserà questo Grissino, una Chikibe che per
esatto,
qualche ragione è ossessionata con Monza. Ok, ok, interessante.
Okay. Cioè ci vive, non è ossessionata però.
Okay. Lo so, ma ci vive, ma pure io ci vivo a mestere, ma non è che tipo vado a fare proselitismo in giro. L'unica volta tipo che è venuto a fare il discorso di Monza, era tutto un elencare le cose incredibili di Monza, tra cui Monza città alla sigla cantata da Giorgio Vanni a quanto pare.
Che fermate la puntata di Power Pizza, cosa significa sigla Monza?
Ma non lo
sigla
so, ma chiedilo,
Monza.
Chiedilo a Cichive, io non ho idea.
Cosa vuol dire? Monza is my destiny. Cos'è questa roba?
È tipo l'inno del Monza, non è la città.
Ah, ma della canzone è della squadra di calcio.
Esatto, penso che sia la squadra di calcio.
Non lo so, non ho idea, perché ammetto che ho ascoltato il 60% perché la guardavo e dicevo, mi sta dicendo delle cose potenzialmente interessanti, ma è anche completamente pazza. Voglio davvero esatto. Ascoltare tutto questo sproloquio su Monza. La risposta era in parte. Se adesso invece sono libero di portarvi un paio di menu news.
Assolutamente sì.
Io vorrei non stare ascoltando Monza is my destiny.
Sì,
ma
allora.
È la canzone di Dragon Ball, ha solo cambiato i testi. Ma
allora, sì, però dobbiamo mettere in chiaro una cosa, perché non è che puoi sfrangiare le palle a me se no. Guardo la live chat e poi se parliamo di tipo una canzone in puntata ti ammetti ad ascoltarla durante la puntata.
Una canzone in puntata è una cosa, la sigla di una città cantata da Giorgio Vanni, io mi interrompo ve l'ho detto, fermate il podcast, vai pure avanti, smetto di ascoltarla adesso temporaneamente.
Velocissimo, c'è stata una cosa di cui ignoravo l'esistenza, che era il Future Game Show, che come suggerisce il titolo era uno show dove si parlava di giochi del futuro. Ok, me lo sono guardato sul Pizzord con altre personcine, di quelle cose che te lo guardi senza troppe aspettative e chiacchieri dicendo ovviamente chissà se annunceranno Silksong. No, non è stato annunciato. In compenso hanno fatto vedere altri giochi che non conoscevo e altri che invece avevano già annunciato, ma hanno fatto vedere più footage, più materiale, e ce ne sono tre, regà, che cioè me li sono pinnati mentalmente anche su Steam, perché sarà interessante. Allora, prima di tutto, i tizi di Ori. Io Ori non ho un grandissimo interesse, bello è, per l'amor del cielo, super osannato, ma non mi interessa granché.
Molto
c'è questo gioco in uscita loro che si chiama No Rest for the Wicked. Sembra una roba fucking incredibile.
Sì.
Allora, è una cosa tipo di azione-avventura, ma a me la cosa che ha stupito, ha lasciato a bocca aperta, è la direzione artistica, perché ha la luce, cioè ha proprio la luce, l'illuminazione, che è una roba incredibile, che mette benissimo gli accenti sulle cose che devi notare, siano essi i personaggi o delle cose ambientali. Raga, subito messo in wishlist, quello è il primo. Holstein, che è tipo un gioco horror pixeloso, super strano, che passa continuamente a visuale top down a prima persona,
quello del guidare,
devi anche guidare, esatto, ci sono anche delle parti di survival, che poi tra l'altro è il secondo in questo periodo, non so perché stanno iniziando ad andare di moda i survival horror dove guidi un'auto per qualche ragione, questo è uno dei due. E il terzo, regà, super stranissimo. Tenebris Somnia, cioè praticamente è un horror in pixel art, ma quando dico pixel art, cioè ricorda quasi Maniac Mansion, cioè veramente stiamo parlando di una pixel art,
bellissima,
iper semplice, ma che ogni tanto passa delle parti in live action, cioè girate con attrici e attori. Quindi tipo, che ne so, c'è la protagonista che entra, non so, in una camera da letto con questi due corpi insanguinati a letto, e ovviamente sono resi con una grafica estremamente old school e pixelata, e parte la cazzina. Parte una scena di interazione girata con gli attori proprio come se fosse un film horror. Boh, stilisticamente super strano, mi ha mega incuriosito.
Bello.
Sì, tenete a mente questi tre titoli perché poi magari usciranno e saranno una sola. Ma a livello di presentazione mi sono rimasti nel cervello.
Devo dire che No Rest for the Wicked è una cosa che mi avevano già un po' di persone detto, tipo, questo è un gioco che potrebbe molto interessarti.
Cacchio, sembra veramente, sì.
E grazie di Tenebris Somnia, perché mi interessa tantissimo questo Switch, ma è un horror e il trailer mi fa paurissima.
Allora, posso confessarti, iper paura. Fai iper paura, infatti è uno di quei giochi che non giocherò mai, ma guarderò qualcun altro che ci gioca, io, perché mi interessa la cosa, ma io mi caco troppo per giocarlo.
Cioè no, nel senso, a 20 secondi c'è una tizia in pixel art che ti insegue, e poi c'è immediatamente dopo la tizia realistica che ti sta per mangiare la faccia, dico, ma non voglio mai giocare, è interessantissima questa cosa.
Sì, niente, quindi queste tre cose, ecco.
Anch'io vi volevo consegnare un gioco molto molto horror che si chiama Yellow Taxi Goes Vroom.
Wow, che titolo incredibile.
È un platform in cui sei un taxi con una manovellina. È un platform 3D.
Taxi, cioè io pensavo un gioco di guida.
No.
Un platform.
No, è un platformino.
No, devi saltare col taxi.
Sì. No, è bellissimo. È un gioco platform in cui sei un taxi che deve fare delle cose. E non capisco cos'è questo gioco, ma ha una presentazione coloratissima. Sembra divertente, semplice e ha quello stile, sai, Nintendo 64 ma moderno.
Sì, sto guardando adesso, ma poi tra l'altro perché c'è una scena dove il taxi è in palestra e sta facendo sollevamento pesi con un gorilla.
Il protagonista è il taxi.
Ma cosa vuol dire?
Boh. Io so solo che seguivo su TikTok, appunto mi è apparso questo gioco su TikTok, a quanto pare TikTok sa che mi piacciono i giochi stupidi e quindi ogni tanto nella For You mi appaiono dei giochi stranissimi tipo questo.
Bellissimo.
E sta per uscire il 9 aprile, quindi mettetevelo in wishlist su Steam e non so su cos'altro. Comunque okay, sì, collectathon dell'era del Nintendo 64, ma sei un taxi.
Nice, mi piace perché dietro anche la carica molla, sì, tipo sì, proprio sì, automobilina,
sì,
esatto. Wow.
Infatti sembra bellissimo.
Ascoltate, posso dire tra le main news il casino che sta succedendo con Apple e l'Unione Europea?
Sai che non so niente, quindi ti prego illuminami.
Non sapete niente? No, faccio un riassuntino perché magari ne parliamo meglio quando accadono le cose che possiamo usare, ma sostanzialmente l'Unione Europea ha detto: ciao Apple, le tue pratiche di avere l'App Store e basta sono super anticompetitive.
Ok.
E quindi devi permettere a altre persone di creare degli App Store.
Urca.
E quindi con iOS 17.4 che è appena uscito, adesso c'è la possibilità per uno sviluppatore di creare degli App Store alternativi, tra cui per esempio Epic, che è stata quella che è stata calciata fuori dalla App Store di Apple perché aveva messo le microtransazioni non tramite Apple in Fortnite. Cioè,
questo addirittura l'avevamo menzionato in puntata un miliardo di anni fa.
Però adesso Epic, con il suo account di Epic svedese, ha fatto un nuovo account e hanno detto che entro l'anno uscirà l'Epic Game Store su iOS.
E
quindi in generale volevo dirvi stay tuned, perché probabilmente nei prossimi mesi arriveranno tipo gli emulatori, cioè nel senso diventerà una piattaforma solo in Europa questa cosa qua,
però diventerà
una piattaforma normale come Android, Windows e Mac. Ci sono un sacco di caveats, ci sono un sacco di cose che Apple trascina i piedi tantissimo, ovviamente, tipo
non è che mi aspettavo compliance immediata di questa cosa,
proprio
cioè.
No,
infatti, cioè nel senso, a me che interessa, sto seguendo un paio di podcast che praticamente ogni settimana c'è Apple che dice: ecco qua la nostra compliance PDF di 20 pagine, l'Unione Europea che dice: ok, queste 20 cose non vanno bene, e quindi vanno avanti così da un sacco di tempo, e in un momento in cui perfino anche perché l'antitrust statunitense sta facendo causa a Apple per cose anticompetitive, quindi potrebbero cambiare leggermente alcune cose
degli equilibri.
Degli equilibri, è interessante, restate tonnati.
È sia interessante se io, non seguendo minimamente queste cose, non essendo particolarmente informato, ero completamente fuori dal loop, quindi non riesco a capire quali siano, sai, le implicazioni e come potrebbe cambiare, però ok, tienici aggiornati così mi spieghi tu man mano cosa succede.
Anche esatto. Semplicemente aprire un mercato, più competitività, pagare meno soldi per delle cose, tipo Spotify, che puoi pagare meno soldi su iOS, perché vabbè, è un casino. Ho anche un loro wappino, e cioè, vi ricordate quando qualche minuto fa avevate detto problema dei tre corpi, e io ho detto more on that later, more on that now!
Pensavo stessi ancora parlando di Giorgio Vanni, figura.
Non ricordarmelo! Mamma che buono Giorgio Vanni!
Onestamente, quando ha detto l'horror wap, anch'io ho detto, oh no, Monza di nuovo, here we come!
Surprise, non ho mai smesso di ascoltare quella canzone mentre parlavo.
No, ok, vai avanti, ti prego, cosa volevi dire?
No, prima che me lo dica la gente nei commenti, sì, o stai guardando la serie del problema dei tre corpi che è uscita su Netflix? Sì, la sto guardando, non l'ho finita, ne parliamo quando la finisco, per ora sono contento di rivisitare questo
aspetta,
questo classico contenuto di Power Pizza.
Ma senza dire niente, appunto, perché la sei ancora in corso d'opera, brutta prima impressione, bella prima impressione, prima impressione decente, cioè nel senso...
In pizione si ho disfatto con riserve, nel senso che ci sono dei pezzi belli, cioè corre molto, però diciamo hanno cambiato tantissime cose ovviamente, perché appunto non c'erano i personaggi nei libri, quindi... Però sì, ne parliamo meglio la prossima volta. Di base ho voglia di guardarla, quindi questa è l'unica cosa che mi interessa.
Va bene, va bene, va bene. Beh, noi abbiamo detto tutto quello che volevamo dire nella puntata di oggi.
Quindi ci sentiamo la prossima settimana.
Esatto, potrà montare una puntata di 25 minuti e viva.
Il sogno. No, vai tranquillo, Lorro, perché in realtà adesso ti sto per parlare di una cosa. È un corto. Negli scorsi giorni mi sono andato a riguardare The Wonderful Story of Henry Sugar, che è il corto, quello ispirato dalla storia di Roald Dahl, girato da Wes Anderson, che ha vinto gli Oscar di quest'anno. E sono andato a riguardarmelo perché mi ricordavo che non era quello che mi era piaciuto di più di quel ciclo di corti che c'erano su Netflix. Nel mentre mi sono anche ricordato che un corto che aveva vinto l'Oscar nel 2021 era un contenuto su Netflix che avevo in lista da un miliardo di anni e che non avevo mai guardato. Quindi ho detto, guardiamo quindi Two Distant Strangers. Voi l'avete mai visto?
Two Distant Strangers? No, lo sto googolando adesso, non ho veramente idea di cosa sia.
Io l'ho visto, ma spiegalo agli altri perché io l'ho già visto. Cioè.
Poi smetterla. Grazie. Di fare questa cosa ogni volta.
Cosa? Avere visto le cose è impossibile.
Aspetta, l'hai visto davvero?
No.
Chiaro che no, cioè, proprio ovvio che no.
Perché ogni tanto mi faccio beitare così. Vai avanti, Nick, scusa.
Comunque, Two Distant Strangers è un corto di 30 minuti circa che trovate comodamente su Netflix, quindi se volete andarlo a guardare sapete come fare, che è uscito alla fine del 2020. E ovviamente momento molto importante per il movimento Black Lives Matter, perché era appena successo l'incidente con George Floyd, l'omicidio, non l'incidente, scusate.
Grazie per esserti corretto, grazie.
Però di George Floyd e c'era già una lista infinita, Breonna Taylor, Tamir Rice, ci sono tutta una serie di nomi che abbiamo fortunatamente sentito utilizzare molto spesso dopo, perché almeno un minimo si è parlato della brutalità della polizia statunitense nei confronti dei cittadini afroamericani.
Meno male che sono negli Stati Uniti, da noi succedono cose.
Esatto, non da altre parti.
Vai avanti, vai avanti, ti prego.
Però no, questo corto parla esattamente di questo. Se ve lo dovessi spiegare con una frase, sarebbe il giorno della marmotta per una persona di colore che subisce della violenza brutale da parte della polizia.
Aspetta, ma è il peggior giorno della marmotta?
Il peggior giorno della marmotta di sempre, assolutamente.
Oppure entrambi i giorni della marmotta sono molto accurati, perché come si chiama quello del giorno della marmotta, l'attore originale?
Bill Murray,
e quindi la sua giornata è andata super tranquilla perché è bianco.
Non è un contesto neanche simile. Vabbè, ok.
Però c'è una roba. Comunque, la storia è quella di Carter James, che è questo fumettista che si sveglia una mattina dopo una one night stand con una ragazza che gli piace un sacco e si salutano, hanno questo momentino di pseudo imbarazzo del abbiamo appena fatto le cose durante la notte e ora non sappiamo come interagire gli uni con gli altri. Lascia l'appartamento di lei, si accende una sigaretta, viene fermato da un poliziotto che inizia tipo a trattarlo molto male, a dire quella sigaretta non ha l'odore di una sigaretta, secondo me c'è qualcos'altro, e lui gli risponde: agente, il fatto che che lei non sappia la distinzione fra una sigaretta e della droga, non è un mio problema, buongiorno. Questo lo ferma, mettiti al muro, no, eccetera. Arrivano altri due agenti, lo schiacciano e lo soffocano, esattamente come è successo con George Floyd. Wow. Lui, finita questa cosa, si risveglia ed è l'inizio del film, di nuovo. Di conseguenza lui si è appena svegliato nel letto di lei e si ripropone la stessa giornata. Esce fuori e in un altro modo incontra lo stesso agente che finisce ad ammazzarlo. Esce di nuovo, incontra la gente. Esce di nuovo, incontra la gente. Esce di nuovo. È esattamente questo il film.
Cioè, ma veramente The Worst Russian Doll. Cioè, cosa, wow!
Assolutamente sì. Ed è un film che effettivamente, secondo me, ha bisogno, ha voglia, proprio nel suo linguaggio, di farti vedere delle situazioni che sembrano paradossali, che sembrano assolutamente irreali, che tra l'altro sembrano esageratamente tipo violence porn. Dopodiché vai un attimo a fare della ricerca post film e ti rendi conto che la maggior parte delle scene che hanno scelto per questa cosa eccetera sono delle scene reali, sono cose che sono successe,
sì, cioè sono prese da eventi realmente accaduti.
Ovviamente ispirate, perché devono stare all'interno di un corto, quindi non può essere esattamente uguale, però ci sono veramente due o tre istanze dove dici vabbè, ma questa cosa è inverosimile, non ha senso, tipo la SWAT che entra dentro un appartamento e che inizia a sparare e poi dice ma questo è l'appartamento di quella cosa, e dice no, era l'altro numero, non siamo noi, però intanto la persona è morta. Quindi veramente strano, molto bello, perché riesce con il suo linguaggio a far passare il suo messaggio. Quindi la trovo una cosa riuscitissima. Scorre, che è un piacere, perché è girato molto bene, tra l'altro esordio registico e di scrittura di un comico che fa Free di cognome, non mi ricordo adesso come si chiama, Trevon Free, vinto immediatamente l'Oscar nel 2021 con questo corto, secondo me meritatissimo, molto bello, molto interessante. Mi è piaciuto particolarmente il modo in cui mi ha fatto sentire, mi ha fatto allontanare dalla questione, cioè secondo me riesce, mi sono sentito un po' spinto via, un po' non voglio vedere questa cosa, è esagerata, non ha senso, mi ha creato dei sentimenti contrastanti che sono quelli che secondo me è giusto che mi crei, in quanto io la situazione della brutalità della polizia nei confronti delle persone afroamericane, il razzismo eccetera, sono cose che non vivo, nel senso sulla mia prima persona.
È un paese diverso, tu sei bianco, ok, però non capivo il discorso del trovo giusto che mi abbia allontanato dalla cosa, forse era solo come era espressa, a me un attimo confuso.
Assolutamente mi sono espresso male, no, quello che volevo dire è che mi mostra una realtà che d'impatto mi viene da dire non essere vera.
Si dice, e cioè, poi... cioè nel senso mi sembra tutto esageratissimo, nel senso è di sicuro iperbolica questa roba che mi sta mostrando.
Esattamente. L'ho trovato proprio riuscito in questa cosa. Quindi è una cosa che vi consiglio, perché sicuramente è bello e ben fatto. Non è facilissimo da digerire, però aiuta il fatto che è girato molto bene e che è interessante, che soprattutto verso il finale c'è tutta una parte di dialogo, secondo me molto molto interessante, che affronta in una maniera splendida il tema in generale del razzismo e della brutalità della polizia nei confronti di etnie diverse. Cioè, esatto, non bianche, diciamo.
Sembra mega interessante. Io ho solo un problema, che non lo guarderò mai perché non gli hai dato un voto, quindi io non so
ancora,
se lo stai effettivamente consigliando.
Assolutamente sì, sono 8 fette di pizza e mezza e la pizza c'ha i croccantini del cane sopra, però.
Ok, immagino sia una di quelli casi in cui se vedo il film ha un senso, maledizione, odio i tuoi voti, ma in questo caso non posso neanche dire che non sia
odibile. Me lo rimangio, me lo mangio io la pizza con i croccantini. Non avevo pensato che c'è una reference molto migliore, ossia che è una pizza dolce con la Nutella e lo zucchero a velo, e la base della pizza è fatta di French toast.
Non è una pizza, è un French toast.
Non contraddire il pazzo, è una French pizza. Lascia che la puntata vada avanti, ti prego.
No, anzi la fermo qua, perché volevo chiederti quante fette di pizza dai al corto da cui hanno tratto questo corto plagiandolo.
In che senso?
Perché hai letto una cosa a caso e non sei andato a fondo alla questione?
Allora,
sono stati accusati di questa cosa.
Esatto, su TikTok.
Ma non è vero.
Una volta, non lo so se è vero, so solo che c'è un altro corto. No, l'importante è il drama, raga. L'importante è il drama e il video su TikTok.
Sono d'accordo con te, ma stiamo diventando anche tipo pericolosamente vicini, tipo a quelle cose che, ecco una teoria del complotto. Ma signore, non è mai successa questa cosa. Ma poteva essere successa.
E se fosse successa invece, think about it.
Cioè, tu hai cercato Groundhog Day for a Black Man, giusto? Quello del 2016.
Hi, hello. Esatto, Groundhog Day for a Black Man, guardatevi anche anche quello, più che altro perché dura 4 minuti, se non avete tempo di guardare l'altro guardate quello.
Wowissimo. Ok, proprio ottimizzare il tempo al massimo. Comunque,
il dramma di internet... guardatela due per
il dramma di internet era nato dal fatto che la regista che ha fatto Groundhog Day for a Black Man era stata chiamata per essere intervistata da un'emittente televisiva, okay, durante i movimenti del Black Lives Matter eccetera eccetera.
Chiaro.
E caso vuole lo stesso anno, qualche mese dopo, esce questo film che è stato girato già nel 2020, cioè quindi era, sembrava proprio la stessa emittente televisiva, poi è quella che finanzia questo film, ma hanno ciulato l'idea. Invece era venuto fuori che la scrittura era già stata fatta tempo addietro eccetera eccetera.
Ma quindi sì, ma infatti hanno inventato il telefono plagio. Due persone contemporaneamente, quindi queste cose succedono. Comunque sia, ridate l'Oscar alla tizia di YouTube.
Esatto. Drama for life. Sì,
complottista.
Ascolta, io invece, come vi dicevo nell'after show della puntata scorsa, non dateci dei soldi.com.
Ah sì, oddio, posso fare un breve recap di quella cosa?
Ok, sì, nell'ultimo after
show. Sì, io guarda tutto, è un recap perfetto, perché giustamente nell'ultimo after show sì, io ci ha detto: ah sì, sto guardando questa cosa. E Nick giustamente ha chiesto: scusa, tu hai una gestione del tempo di merda perché non hai tempo per vivere. È una buona idea iniziare a vedere 18 cose diverse. E non sapevo, non pensavo ci sarebbe già stato un aggiornamento subito oggi.
Allora, intanto un aggiornamento è che ci ho aggiunto il problema dei tre corpi che c'ha le puntate da un'ora.
Wow.
No, ma
wow.
Comunque, come vi dicevo nell'after show, è esattamente andata come previsto. E cioè, nel momento del mangiare,
okay,
io quello che cercavo di avere era un Brooklyn Nine-Nine, un The Office, una comedy da mezz'oretta che occupasse lo spazio che povero Brooklyn Nine-Nine... Vi ho detto che ho finito di vedere Brooklyn Nine-Nine?
Ah no, no, non ce l'hai detto. Ti è piaciuto fino alla fine? Spero di sì, perché se no non hai i gusti.
Allora, intanto sì, bellissimo, ma soprattutto...
Ok, perfetto.
Soprattutto non sapevo di stare guardando il finale. Cioè io continuavo a guardare queste puntate e dico: ma perché ci sono tutte queste citazioni matte di tutta la storia
Sì.
Ah ok, ha senso, è il finale, bellissimo.
Beh, sono lieto che tu l'abbia finito.
Mi è piaciuto veramente, veramente tanto Brooklyn Nine-Nine, 10 fette di pizza. Però a parte quello, adesso sto provando a inserire ai momenti pasti una nuova serie solo perché c'è appiccicato il nome di Tina Fey. Io Tina Fey la amo moltissimo, 30 Rock, Mean Girls, tante robe. C'è questa serie di cui è appena uscita la terza stagione, ma non avevo nemmeno idea che esistesse la prima e la seconda.
Dimmi che hai guardato diretto la terza.
No, ho guardato l'inizio della prima puntata, no, della prima serie di Girls 5 Ever.
Ok, adesso non posso fingere di non sapere cosa sia solo perché ci hai già dato un'infarinatura nell'ultimo after show, ma appunto di che cosa si tratta?
Si tratta di praticamente questa girl band alla Spice Girls, proprio che sono praticamente le Spice Girls degli anni 90.
Sono cinque,
esatto. Praticamente sono delle One Hit Wonders, fanno questo album bellissimo, ma poi diventano totalmente delle sconosciute e adesso le conosciamo 30 anni dopo, che sono una è una madre, una è una dentista, eccetera, eccetera.
Okay.
E quindi sono loro che si ritrovano e vogliono di nuovo fare le pop star,
la musica.
Vogliono rimettere insieme la vecchia band.
Vogliono rimettere insieme la band.
Oh!
Letteralmente stiamo rimettendo insieme la band. E una delle cose che non mi aspettavo è che c'è Renée Elise Goldsberry, che è una delle, come sto cercando una perifrasi, era in Hamilton, stavo cercando di nascondermi.
Ah, infatti ho googolato adesso, ho detto: oh no, io ho già visto questa tizia. Ecco perché maledizione. Però non solo lei, mi sa che c'era anche in The Good Wife.
Tanta roba.
Sì, esatto, infatti.
Comunque sia, sì, c'è lei che è quella mega pazza che si dà le arie da artista, che ha sempre cercato di fare l'artista in tutti questi anni. Poi c'è Paula Pell, che fa Gloria, che è questa che è cambiata tantissimo. Mm-hmm. E poi, vabbè, sostanzialmente la questione è che fa ridere un po', non abbastanza,
ma
la regia è brutta, ma soprattutto io interrompo qua la recensione perché ne ho vista solo metà della prima stagione. Interrotta la recensione.
Pensavo metà della prima puntata e dicevo: wow, è una di quelle cose talmente brutte che poi fa ridere, invece no, ok, metà della prima stagione ci sta, va bene.
Ma vuoi andare comunque avanti? Perché finora non ne hai parlato bene, quindi mi sembra che abbandonerai questa serie. Hai detto che la regia è brutta.
La regia è brutta, ma ci sono tante perle molto divertenti. Cioè, scritta molto bene, ma non è sfruttata bene la scrittura. Okay, ma ve lo spiegherò meglio quando finirò la recensione di almeno una serie.
Domanda, quante puntate hai visto quindi?
5 puntate.
Ok, no, perché mi chiedevo se valeva come per gli anime la regola delle 3 puntate, no. Che tipo ti ricordi 3 puntate, ok, nella serie ne hai viste 5, ok, va bene.
Addendum, una delle cose che mi dispiace un po' è che è una serie molto musicale, no? Quindi ci infilano le loro canzoni.
Ok. Però musicalmente... Ecco il vero motivo per cui Sio non può interrompere questa serie, ok.
Allora, no, no, perché il vero motivo per cui non la voglio interrompere è la risatina, cioè che ogni puntata almeno una risata grossa me la fa fare, okay. E ci sono varie risatine. Ma le canzoni sono quasi la roba più debole, perché, cioè... fa ridere il testo della canzone, ma musicalmente non è interessante. Non dici, okay. Cioè, non le ascolti e dici, ah, ok, questa potrebbe essere davvero una canzone delle Spice Girls degli anni 90. Mm. No, sono tutte ok per ora, eh. Magari adesso scrivo la vera hit che sarà, non lo so, vedremo. Una nota di colore che non riesco a togliermi dal cervello grazie ai miei genitori. Mm-hmm. Girls 5 Ever, sì. Il 5 è scritto con lo stesso 5 di Canale 5. Lo stesso font.
Devo googolare subito. Il titolo, wow,
unexpected cosa.
E quindi io guardo sta serie, ma ogni volta che vedo scritto Girls 5 Ever penso a Jared Scott.
Ma scusa, ma è un 5 genericissimo, no. In un font super generico, cioè no. Non è, io mi aspettavo che avesse, non so, il fiorellino della Mediaset, della Fininvest, cioè cosa?
No, a quanto pare non stai trovando, cioè quello vero, ecco, quello che c'è nel logo quando c'è la sigla iniziale.
Allora, io ve li metto a schermo entrambi nella puntata video. Non esistono 2-5 okay. Più diversi.
Fateci sapere nei commenti. Impariamo da questa cosa di YouTube. Scrivete nei commenti qual è il vostro 5 preferito. Okay?
Allora, scusate, però devo dire una cosa. Lorro, metti il logo classico del 1985 di Canale 5.
Non sei mia madre, non mi dice cosa mettere. Metti un po' il logo che
cazzo
mi
assomiglia.
Taci.
Assomiglia al logo classico di Canale 5. Allegria.
Devi stare zitto per una ragione. Io sono stato blessato nuovamente dagli dei videogiochi. Allora, non so che cosa ho fatto di recente. Allora, ammetto, ho un po' di paura, perché quando succedono le cose belle in fila, io ho sempre il dubbio, ma mi staranno succedendo perché me le sono meritate, o sono che poi vado a debito, tipo adesso me ne succedono di belle e poi
non
mi succede tutta la roba.
Non esiste questa cosa, l'universo è caos!
Devi stare zitto perché non sai chiaramente le cose che so io. No, sono stato blessato sì. Di nuovo dagli dei videogiochi, perché io avevo in wishlist da tantissimo tempo un gioco che si chiama The Case of the Golden Idol, che ha delle votazioni ottime anche su Steam. Ce l'avevo lì, però vabbè, avevo sempre altro da fare. Finito Chance of Sennar, mi è rimasta talmente tanto la voglia di giochi investigativi che ho detto, è il momento, proviamolo. Regà, che gioco investigativo sopraffino. Allora, di che cos'è? Oh. Lasciatemi che vi... Sì, no, bellissimo. Allora, è tra l'altro di un piccolo studio lettone, e quando dico piccolo intendo che sono letteralmente due persone, si chiamano Color Grey Games, ed è il loro unico gioco all'attivo. Cioè questo The Case Bomba. Of the Golden Idol, che è una storia che inizia nel 1742 e che attraversa tutto il secolo fino a quasi alla soglia del 1800. Ci sono tutti casi separati, adesso vi spiego un attimo meglio, ma c'è questa storia orizzontale, tale, no? Che è spezzata in singoli casi, sempre di omicidio. Qualcuno muore, è sempre una situazione investigativa. E ogni caso è distante uno dall'altro anche di parecchi anni. A fare da fil rouge, però, ci sono sempre due cose. Quest'idolo d'oro, che è quello che appunto poi dà il titolo al gioco.
Golden Idol!
esatto. Wow! Tu sei già un bravissimo detective che hai capito questa cosa. Che questo idolo che sembra avere dei poteri soprannaturali, punto di domanda. E la seconda cosa è la famiglia Cloudsley e i vari membri della famiglia che si succedono. Allora, che cos'è questa roba stranissima? A livello di meccaniche, è fondamentalmente un punta e clicca investigativo. Cioè, perfetto. Tu hai dei piccoli diorami, praticamente, che sarebbero statici perché è un momento fissato nel tempo, ok? Tipo, non so, l'esplosione di una bomba. Cioè, c'è proprio la bomba nel momento in cui esplode. Poi, ovviamente,
bellissimo.
Tutto è lievemente animato, no? Tra l'altro, in uno stile estetico che io mi manda via di testa perché è moderno, ma è comunque molto reminiscente dei giochi in pixel art vecchi, voglio dire, okay. Delle avventure grafiche in pixel art, e tu hai appunto questo momento statico dove tutto è un po' animato per dargli dinamicità, ma il momento è fermo così, ok?
Come in Ace Attorney Investigation.
È molto più bello di qualsiasi Ace Attorney. E il gioco si divide fondamentalmente in due fasi, tra virgolette, esplorazione e thinking. Allora, esplorazione che cos'è? Sei tu, letteralmente, è come se fosse un punta e clicca, tu hai di fronte questo diorama o questi
diorami e cliccando sulle varie, sui vari personaggi, sui vari oggetti, sui vari ambienti, trovi degli indizi. La cosa bella è tra l'altro che c'è la possibilità, che è, mi sembra già attiva di default, di evidenziare i punti di interesse, così non devi fare pixel hunting, che comunque non aggiungerebbe niente al gioco perché non è quello il fulcro della cosa, non è cercare le cose ma è collegarle in maniera logica. Quindi appunto tu in esplorazione sei lì che raccogli, no, tutti i vari indizi e poi passi alla fase thinking. Tu ti puoi muovere tra le due fasi liberamente in qualsiasi momento. La fase thinking che cos'è? Ognuno di questi diorami, ognuno di questi casi ha una serie di campi da riempire, cioè tipo tu puoi avere una frase in cui mancano dei pezzi, puoi avere dei ritratti delle varie persone senza i nomi, puoi avere la mappa di una casa senza i nomi delle stanze e delle locazioni. Tu esplorando inizi a capire, perché quando ti si para davanti un caso la prima volta non hai idea di cosa stia succedendo, ti trovi davanti questa scena caotica di cui spesso non sai neanche chi sono i personaggi, perché magari uno o due li hai già visti, ma tutte le altre persone non sai chi cacchio siano e cosa stia succedendo. Iniziando a leggere, perché poi ci sono un sacco anche di diari, di cose che puoi andarti proprio a spizzare, a leggere nel dettaglio, osservando le dinamiche della scena, facendo dei ragionamenti, proprio attivando la parte deduttiva del cervello, inizia a dire, ah, magari è questa la situazione. E nella parte thinking, i vari indizi che raccogli, tipo, non so, clicchi sul diario, c'è scritto Gianni Pinotto, Gianni Pinotto, ti viene classic, il testo diventa un indizio e tu lo puoi mettere dentro la parte di testo da completare. Bellissima, anche perché l'atmosfera è la cosa che mette il fiocco su tutta questa cosa, che già meccanicamente sarebbe super sound, cioè è proprio una cosa che funziona benissimo a livello di meccaniche, ma in più hai questa atmosfera super strana e super specifica, che nel mio cervello era a metà tra un Return of the Obra Dinn e un Monkey Island, perché anche questo gioco ha assolutamente un suo tipo di umorismo, però è molto più nero di quello slapstick, no, di Monkey Island. Io in più di un momento mi sono trovato a ridacchiare, però non è quell'umorismo demenziale alla Monkey Island, però c'è una parte umoristica nella cosa, ok? Ma sulla parte invece di Return of the Obra Dinn, il gioco di Lucas Pope,
sì, certo,
questo per me è quello che avrei sempre desiderato che fosse Return of the Obra Dinn, perché anche se quel gioco è super celebrato, io non sono mai riuscito ad amarlo, l'avrò iniziato 10 volte puntualmente, lo pianto lì, perché Return of the Obra Dinn fa quella cosa che non ti lascia, specie all'inizio, il tempo di ragionare, cioè le cose si avvicinano in maniera molto frettolosa.
Okay.
Qua invece non è mai il gioco a dettare il ritmo, ma è il giocatore che si può prendere il suo tempo per riflettere. Quindi una persona come me, che è ottusa e che ha bisogno di ragionare sulle cose per mezz'ora, non sei overwhelmed da tutto quello che il gioco ti lancia addosso. No, tu hai la tua scena, inizia a investigare, hai il tempo di mettere insieme i pezzi. E appunto a livello di atmosfera hai questa estetica da appunto seconda metà del Settecento, che è super valorizzata da una colonna sonora ottima, con quelli che a me sembra, io da profano, spero che non arrivi Fabio Antonelli a picchiarmi, ma sembrano strumenti d'epoca, nel senso che hai violini, clavicemboli, no? Che creano queste atmosfere che sono anche quasi gioviali delle volte, ma poi spesso velocemente diventano più dissonanti, no? Anche lievemente inquietanti, e commentano benissimo questa atmosfera che c'è e questa estetica che già lì è soggettivo, ma con me ha cliccato tantissimo, ti giuro, inaspettato. Ho già comprato i due DLC, ma non li ho ancora iniziati. Il gioco è veloce, tra l'altro.
Ah, l'hai già finito?
Sì, in meno di una decina di ore. Sono 10 o 11 casi totali che creano una storia completa.
Smetti di dire veloce e
10 ore. Sì, abbi pazienza. Meno di 10 ore per un gioco.
Mezz'oretta. 10 ore, Monster Hunter.
L'ho finito in 7 ore, Tovia, ok?
Ok, vabbè, dai.
Per me sono 9 fette di una pizza rossa molto piccante con friarielli e olive taggiasche. Ti dico anche perché non raggiungi il 10, perché in un singolo caso c'è un dettaglio, diciamo una parte deduttiva, che è l'unica che in tutto il gioco secondo me non è così logica, o comunque non è così centrale al delitto che stai osservando in quel momento, ma comunque ti sto parlando di una virgola, cioè veramente una cosa minuscola, in un gioco che se no sarebbe perfetto. Io alla fine del gioco vi faccio solo un invito: giocatelo, non cercate niente, non usate gli indizi, ve lo godete 5 volte tanto. Io quando l'ho finito, o meglio, credevo di averlo finito, perché poi c'era un epilogo, sono andato su Reddit per cercare altre persone che l'avevano giocato cosa ne pensavano. Leggendo i commenti mi hanno fatto notare una cosa a cui io non ero ancora arrivato, ma che se avessi avuto pazienza nell'epilogo sarebbe diventata evidente, ed era un grosso, una grossa parte di ragionamento di tutto il gioco. Quindi diciamo uno degli enigmi, uno dei misteri più grossi del gioco, me lo sono spoilerato involontariamente per la fretta che avevo di andare a leggere i pareri di altre persone che come me avevano amato il gioco. Non cercate niente su internet, non usate il sistema di indizi, piuttosto se siete bloccate lasciatelo lì, ci tornate il giorno dopo, non vi pentirete, ne vale tantissimo la pena, è un gioco che arriva tanto così da essere perfetto, vi giuro, incredibile.
Quindi mi stai dicendo di comprare delle azioni di Reddit?
Aspetta, non ho capito cosa c'entra
adesso Reddit è votato in borsa e Reddit eccetera eccetera, però sembra veramente figo e mi hai ricordato che io voglio tantissimo giocare a un altro punta e clicca su Switch che si chiama Paranorma Site e non c'entra niente, però l'ho guardato su Wishlist, in questo momento è 40% di sconto, quindi intanto l'ho comprato, quindi grazie Lorro del consiglio di un altro gioco che mi ha ricordato che questo gioco è in sconto.
La quantità di cose che Sio fa mentre registriamo Power Pizza comunque è incredibile, cioè va
ancora in loop la canzone
è
del
quello
mondo.
Che non riesce a fare nel resto della settimana, lo condensa mentre registra Power
Pizza.
Le mie
mani devono stare ferme come Power Pizza, no non faccio digitare.
Sto ripensando a quello che ho appena detto, una cosa in realtà è lievemente misleading, nel senso che allora gli indizi, c'è un sistema di indizi in game, la cosa bella è che non vi danno mai una soluzione, cioè intanto per accedere devi fare una sorta di minigioco, quindi non è che tipo è immediato come in Dr. Layton che paghi una monetina e ti dà l'indizio, ma gli indizi ti danno sempre, ti dicono hai provato a ragionare su questa cosa, cioè sono criptici a loro volta, io li ho usati in un caso e letteralmente le cose che mi hanno detto gli indizi erano cose che avevo già capito io, quindi ho detto ok, lo conto come non averli usati perché non mi ha detto niente di nuovo. Se proprio potete usarli, io però vi inviterei a cercare di astenervi il più possibile.
Avete il permesso di Lorro.
Grazie per aver dato questo permesso alle persone che ci ascoltano.
No, ma regà, veramente è proprio perché alla fine te lo godi ancora di più. Certo. Cioè, io quando ho usato gli indizi, sono contento che alla fine gli indizi che mi ha dato fossero cose a cui ero già arrivato. Perché poi quando sono riuscito a risolvere il caso con le mie cioè, la soddisfazione era 20 volte tanto. Cioè, e soprattutto tutti i pezzi del puzzle vanno, cioè, si incastrano alla perfezione. E alcune sono veramente, appunto, ti ripeto, sono casi singoli, ma la storia è orizzontale, quindi tu magari un caso 50 anni dopo ha un elemento che si collega a una cosa successa 50 anni prima, quindi quando metti insieme tutte le tessere del puzzle ti senti intelligentissimo e poi esatto, è sicuro. Una figata perché è scritto benissimo, maledizione, super contento davvero.
Come Phoenix Wright, fantastico. Comunque Nick, hai notato che Lorro ha detto un'altra delle sue classiche cose sbagliate.
Oddio.
Ha detto Dottor Layton, ragazzi, che sbagliatura.
No, è il DLC
di Professor Layton. No, perché nel senso, sapete che imbarazzo che avrebbe una persona se per esempio avesse una maglietta con Lorro sopra, dice oh no, è stupido Lorro, ma lo sto indossando. Per fortuna che non esistono.
Non riesco nemmeno a immaginare alla vergogna che potrebbe provare una persona, ma già che siamo in argomento, vi sarete forse accorti che questa puntata non era sponsorizzata da nessuno, o nello specifico, questa puntata è sponsorizzata da Power Pizza, perché finalmente abbiamo uno shop. Ci abbiamo messo 5 anni, ma finalmente siamo riusciti a fare uno shop con il merch di Power Pizza!
Yes! E io lo sto indossando in questo momento!
Non è vero, ha una maglietta gialla, non è assolutamente una delle nostre magliette. Non dire shh, che poi lì confondi le persone. Andando su shop.powerpizza.it finalmente troverete il nostro shop online.
Io avevo provato a fare negozietto.powerpizza.it ma me l'hanno annullato.
Te l'hanno cassato e hanno fatto bene. In realtà in questo momento nello shop ci sono 6 cose. Che sono 3 magliette del giro del freddo, una maglietta nera con il loghino di Power Pizza, la pizzerellina, una tazza e una shopper, una tazza bellissima con le nostre facce, la shopper con la grafica di Chiara Zuliani, una figata incredibile. Partiamo piccoli, ma la cosa bella è che ci abbiamo messo solo 5 anni a crearlo, ma poi in futuro esatto. Possiamo metterci delle altre cose volendo.
Sì, perché l'idea appunto adesso è di partire in piccolo con queste cose un po' emozionali, nel senso appunto la maglietta col loghino, ma le magliette del giro al freddo, ma in un qualsiasi momento possiamo espandere la cosa quando ci va.
E volevo spiegare, per chi non conoscesse cosa sono quelle cacchie di magliette di Giro al Freddo, c'è una maglietta con disegnato Sio che ha una maglietta con scritto Lorro, una maglietta con disegnato Lorro con una maglietta con scritto Nick, e una maglietta con Nick disegnato con una maglietta con scritto Sio.
E tutti e tre sono disegnati
capire.
Malissimi, non nel senso disegnati da Sio, nel senso che sono volutamente disegnati extra male.
Io penso che siano le cose migliori che Sio abbia mai fatto ad oggi, però ok.
Grazie molte, mi piace questo trend di meno mi impegno più la gente apprezza, ma soprattutto ci sarà uno sconto del 10% su tutti gli acquisti del nostro shop per chi è già nostro patron, per chi è già un Pittars. E avrete visto che è venerdì in questo momento, il post su Patreon con il codice sconto che potete usare solo voi Pittars.
Quindi grazie per la pazienza, ci abbiamo messo 5 anni ma ce l'abbiamo fatta. Io non vedo l'ora tipo di vedere come potremo espandere questa cosa infilandoci dentro delle cacate ogni tot mesi, tipo in concomitanza con degli eventi importanti, tipo non lo so, Sio che si macchia i pantaloni e mettiamo tipo
pantaloni
la maglietta
macchiati.
Con scritto esatto pantaloni macchiati, cose di questo tipo, quindi evviva evviva.
shop.powerpizza.it, grazie Power Pizza per aver sponsorizzato questo episodio.
Esatto, grazie Shop, ma il grazie come al solito alla fine della puntata va anche ai calzoni, che sono le persone che ci supportano tantissimo con la veemenza di 100 soli su www.dateci dei soldi.com.
Nick, hai notato che
i
tipo
soli
tu
hanno
hai...
la veemenza, cioè, lasciali stare, ok?
Perché volevo solo dirti, hai notato che tipo hai un pool di 10 parole che continui a remixare tipo, per creare delle fasi che delle frasi che sono lievemente diverse, allora, ma lievemente simili. Ma ti prego, allora, prosegui, cosa stavi dicendo?
Transumati via dal mio palcoscenico, ok? Va bene? E andiamo a dire i nomi dei calzoni di questa settimana, che erano a tema dei pagani o idoli pagani.
Idoli pagani, dannato babbeo, perché ero stato mega previdente.
Perché c'era il Golden Idol già, cioè era già quella cosa lì. Sei veramente tipo, vivi nel 3000. Quindi, ringraziamo, Sio va bene come idolo pagano, grazie Slikey per il calzone di compleanno.
Oh. Effettivamente la propri che è tipo sì, la Madonna, sì, tipo, grazie ad Aku Daku di Crash che ci protegge all'ora di Burruga. Non ho mai giocato a Crash Bandicoot, non so se fosse giusto.
Io ho giocato bello, ma non me lo ricordo perché non è una Burdegard musica cantata. Grazie anche a Nick il Giusto, grande divinità del pizzuismo.
Tutto giusto. Grazie Bananink.
Grazie Oscar Lambrusco Lolio.
E grazie Varg che se ne sta seduto sotto un albero a suonare il flauto grattandosi uno zoccolo di tanto in tanto.
Nice.
Fauno Varg, best cosa.
Grazie Microsoft Surf Nico, che è tornato scivolando dal campo scuola in Umbria, ora copilota a dritta verso la mensa.
Solo una cosa, hai letto Microsoft, si legge Microsoft. Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
Grazie ai miei idoli, siete voi. Anzi, sono io, perché è con i miei soldi che si pagano le pizze, non sono gli dèi che sono pagani di soldi.
No, okay. Era un gioco di parole medio, il tentativo.
Grazie a quello.
Per me è doppio grazie automaticamente a quello, però sì, io sto
non
facendo una faccia confusa.
Non anch'io l'ho capito.
A dannazione, non sapete niente delle cose belle della televisione italiana di altri tempi. C'era Guzzanti che faceva un santone, aveva tipo questo idolo pagano che era quello, che era un asse di legno con una faccina disegnata e quattro chiodi piantati in testa. Doppio grazie a Maluca, grazie, volevo dire grazie a quello.
Grazie a quello.
Grazie a quello lì e anche a tutti gli altri. E comunque sia, grazie anche a voi ragazzi e grazie alle persone che ci hanno supportato fino ad adesso, che ci hanno permesso di fare questo lavoro difficilissimo di aprire uno shop, shop.powerpizza.it.
Perché siamo così lenti a fare cose?
Allora, perché facciamo diverse cose. La cosa principale che dobbiamo fare è guardare Girls Five Ever per finire la recensione la settimana prossima, ok?
Tutto giusto, ma parlaci nell'after show. Pizza e chiudo.
Va bene, pizza
sì,
e chiudo.
Tema di settimana prossima sono calciatrici e calciatori con calci potentissimi. Da allora è tutto, pizza e chiudo.
Wow!
Bang! Rumore di calcio, pizza e chiudo.
Power pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word. Actually not a dish, but a pot. Yeah. Boom! S-I-O! L-O-R-O! And I-Cola! Tasty! Likes TNG! Think it's Ranger Malik! She was a coach.
The king of the dog!
The show is over now! Visit our website!
www.unpodcastveramentebellissimo, guarda ve lo consiglio proprio.com.